Quando apri la porta, non sai cosa può succedere. Qui al Bugigattolo apriamo porte e scopriamo persone, arti, cultura. Il nostro territorio è in fermento. Parliamone. Teatro, musica, fumetto, danza. Con ospiti, angolo lettura e informazioni sugli eventi del territorio.
Ciao a tutti e benvenuti ancora alla 8ª puntata del Bugigattolo. Ebbene sì, siamo arrivati fino qui, siamo giunti all'8ª puntata, grazie anche a tutti voi che ci seguite sempre anche sulla pagina di Facebook del Bugigattolo e continuate a seguirci, continuate a parlarci, perché siamo molto felici della vostra intromissione, perché noi ci intromettiamo nelle vostre case, voi vi intromettete nella nostra pagina, quindi in realtà è un bel mix e stiamo tutti bene così. Il titolo di questa settimana è Musicisti del territorio. Infatti qui con me ho in studio un musicista, che dire musicista è un po' riduttivo, e infatti non è solo un musicista, ma ve ne parlerà lui dopo. Solo se abbiate un pochino di pazienza, perché vorrei presentare prima la prima canzone di oggi, che è Modern Love di Peter Gabriel.
I feel it's so dirty, don't look into
La casa era giusto al confine tra il vento e la sete, un posto abitato da fate e da poche altre forme di vita ugualmente concrete. Vicino all'incrocio di un paio di strade sterrate che senza motivo apparente si incontrano e poi disperate ripartono, tristi, così come sono arrivate. Comunque a qualcuno una volta saranno piaciute, se poi sono state abitate. Qualcuno che ferma all'incrocio pensò: aspettiamo che arrivi l'estate. L'estate. Da noi non è mica un periodo felice, che il caldo ti toglie la pace. La polvere copre ogni cosa, ti spezza la voce. L'odore di verze marcite. La gente che passa, ci guarda e prosegue veloce. Ci osserva e prosegue veloce. Magari saluta, ma sempre prosegue veloce. Se almeno si vedesse l'autostrada, ci porterebbe senz'altro a una città, oppure proseguire ovunque vada. Meglio. Meglio che qua. La chiesa era uguale alle case, ma aveva una croce e forse un po' più di vernice ed un'unica luce fornita da fiaccole appese imbevute di pece. Fu lì che la vidi, a braccetto col prete. Era il 5 di aprile e tirava una brezza che dava un colore alla quiete e profumo di pane alle olive. Lei pure mi vide e forse sorrise, non sono sicuro, ma forse davvero sorrise, perché all'improvviso fu molto più forte l'odore del pane alle olive. La gente che passa ci guarda e prosegue veloce. Ci osserva e prosegue veloce. Magari sorride, ma sempre prosegue veloce. Se almeno si vedesse l'autostrada, ci porterebbe senz'altro a una città, oppure proseguire ovunque vada. Meglio, meglio che qua. A volte succede qualcosa di dolce e fatale, come svegliarsi e trovare la neve, o come quel giorno che lei mi sorrise, ma senza voltarsi e fuggire. Vederla venirmi vicino fu quasi morire, trovare per caso il destino e non sapere che dire. Ma invece fu lei a parlare. Mi piace guardare la faccia nascosta del sole, vedere che in fondo si muove. Dormire distesa su un letto di viole, mi disse. E a te cosa piace? Mi piace sentire la forza di un'ala che si apre, volare lontano, sentirmi rapace capace di dirti ti amo. Aspettiamola insieme l'estate. E intanto volevo sparire, pensando alle cose che avevo da offrire: l'incrocio, la casa, la chiesa, la croce, l'incrocio, la casa, la chiesa, la croce, in più lo spettacolo atroce di tutta la gente che passa, ci guarda e prosegue veloce, ci osserva e prosegue veloce, magari sorride, ma sempre prosegue veloce. La gente che passa ci guarda e prosegue veloce, ci osserva, prosegue veloce, magari saluta, ma sempre prosegue veloce. La gente che passa ci guarda, ci osserva e prosegue veloce. Ho voluto iniziare questa puntata con questa poesia, che in realtà è una canzone di Daniele Silvestri, che si chiama L'autostrada, per presentare il musicista di oggi, che è Alfio Giugnuletti.
Grazie, ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Alfio, ti è piaciuta la poesia di oggi?
Bellissima, grazie per farmi parlare dopo che hai letto te, perché è un imbarazzante unico comunque. No, veramente, è fantastica, no, bella, 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 è bella la poesia, bravo Daniele Silvestri, che comunque rimane là in cima, là dov'è, e comunque devo dire che è letta da te, come tante altre cose. Vabbè.
Grazie, grazie.
Prego, prego, prego.
Ho voluto iniziare con questa perché era come un trait d'union, un fil rouge. Ho detto qualcosa in francese, Rick?
Qui
c'è una storia lunga.
Un po' di latte di cultura oggi a Bugigattolo.
Comunque, è un filo rosso che ci unisce, me e Alfio, in quanto c'è la parte recitata con la parte musicale, perché questa in realtà è una canzone, quindi ho voluto fare una cosa che ci unisse in qualche modo.
Bellissimo.
In realtà noi ci conosciamo da un po' di tempo, però i nostri ascoltatori ancora magari non ti conoscono, quindi mi piacerebbe far sì che invece questo cambiasse, perché comunque al di là di tutto c'è una bella persona, benché sciocchissima, ai microfoni con me stamattina. Benissimo, allora Alfio, ciao.
Pronti?
La gente che non sa chi sei, se ti chiedesse ma tu chi sei, chi risponderesti?
La prima domanda, cioè allora, tu chi sei? La prima risposta direi, ma proprio io chi sono? Nel senso che proprio di me vuoi sapere chi sono? Chi sono? Sono una persona che è vissuta di musica dall'età di 4 anni, 5 anni, quando cominciavo a picchiare sui barattoli di latta, sui tegami della mamma e su piccole altre cose che fanno un casino incredibile, non fare così con questa cosa. E ho cominciato a picchiare su tegami latte così, e da allora abbiamo intuito subito, per il fatto che un bambino picchia sui tegami, si capisce subito qual è la sua indole musicale,
fare rumore,
verso che strumento deve andare, e infatti sono stato iscritto a un corso di pianoforte che ho portato avanti per qualche anno. All'inizio, devo dire la verità, anche con molto entusiasmo, e poi detta così sembra che sia stato sbagliato, invece a distanza di tempo mi accorgo di quanto utili sono stati quei 5 anni di pianoforte fatti allora, perché oggi veramente me li sto godendo tantissimo, molto di più di quanto non me li godessi allora.
Ma tu bambino, quando, come è nata? Cioè la mamma ha detto adesso tu vai a un corso di pianoforte, adesso tu, o sei stato tu?
Ma guarda, in realtà è successo che vidi un mio amico, uno dei ragazzi con i quali si facevano i giochi in strada allora, perché allora si giocava in strada, e lui andava a scuola di pianoforte. Un giorno passai a casa sua, mi piaceva l'idea di vederlo suonare così, ne parlai a mia mamma e dissi: sai che ho visto Roberto va a scuola di pianoforte, così. Dico, ma guarda, se vuoi andarci, a me fa piacere che tu impari a suonare uno strumento così. E alla fine insegnante comoda, stessa strada, due case più in là, tutte queste belle cose che quando hai 6 anni, 7 anni tornano utili. E niente, allora ho iniziato così, non che sentissi particolarmente il richiamo del pianoforte, quello della musica probabilmente sì.
Ma quando ti sei accorto di questo richiamo? Cioè, era già consapevole a quell'età o era un gioco?
No, io faccio molta molta fatica quando prendo queste imbarcate colossali verso qualcosa a pensare poi di poterle trasformare in qualcosa che al di là del piacere personale ti tornino utili nella vita. Non ho mai pensato...
Ma non trovi che anche il piacere personale sia una cosa utile nella vita?
La metto su un altro piano, certo. Non ho mai pensato di mangiarci. Che è diverso,
anche perché il pianoforte è un po' duretto, legnoso.
Sì, esatto, no, fa fatica. E poi dopo anche c'è,
poi rimane tutto sui fianchi.
Poi sì. E poi poi si ungono i tasti, dopo fa schifo. Non ho mai pensato di farne un mestiere, di farne un lavoro, di vivere di quello nel senso materiale del termine vivere. Sbagliando clamorosamente, ho imparato da quell'errore, infatti l'ho rifatto altre 3-4 volte dopo.
Ci vuole un po' poi per capire. Ma ero sicuro di aver fatto un errore.
Anche perché, come dicevo prima, picchiavo sulle latte a 4 anni, io alla batteria ci sono arrivato a 16.
Perché effettivamente, per chi non lo sapesse, lui è soprattutto, in questo caso, nell'ambito musica, un batterista. Un bravo batterista, e lo dico io anche se lui fa le facce, perché ho assistito a vari concerti e anche altre cose, e anche un compositore, tra l'altro. E di questo io ci metto la manina sul fuoco. La sigla del bugigattolo l'ha fatta lui.
Eccola là, è vero.
La nostra sigla l'ha suonata lui, l'ha inventata lui per colpa mia, naturalmente, però sì.
Quindi se non vi piace, eventuali insulti verranno
Alfio
direttamente
Giugnoletti.
A me, che sì, io sono ci sono per questo.
Cioè, Alfio Giugnoletti, che in realtà Alfio Faffa Giugnoletti.
Alfio Faffa, perché
Faffa.
Sì,
fa due volte, fa la seconda, Faffa.
Esatto, sono due note una dietro l'altra
con una raddoppiata,
Faffa nasce così, l'ha detto un giorno mio figlio, ha detto Faffa, e c'era lì un ragazzo che suonava con me, che tra l'altro è un amico comune mio, di Simona, Matteo, che ha detto: ah, Faffa, è bello Faffa. Da allora sono Faffa per tutti quanti, quindi va bene.
Quindi,
così
Alfio Faffa Gignoletti, lo trovate anche su Facebook, se lo volete insultare su Facebook.
Esatto, sì sì, bello, che questa è una pagina pubblica, mi piace, io sono per l'insulto gratuito, quindi ben
questo
ben
per dirvi il tipo, ragazzi, non avete un'idea. Sono per l'insulto gratuito.
Sì, proprio il
sì. Faffa, cercate la pagina di Faffa e insultatelo tranquillamente, magari anche un po' da parte mia, così.
Bello.
Insulti tutti
anche
gratuito.
Conto terzi, esatto, mi piace.
Ti insulto da parte della zia, così.
Perfetto,
un po' simpaticamente.
Mi piace.
E da qua si evince anche il suo lato demenziale, che, del quale io vorrei un attimino parlare, perché è un lato tra l'altro che ci accomuna, quindi purtroppo vedi, poi si arriva poi sempre lì. Il lato demenziale, che è un lato che magari quando uno dice vi presento un musicista del territorio, non si aspetta il lato demenziale, invece qua andiamo di peso sul lato demenziale, perché tra tutte le altre cose anche serie che ha fatto c'è una chicchina demenziale. Ce la racconti un po'?
Ve la racconto volentieri, basterebbe sapere qual è delle tante che vuoi sentire, perché
i North con la baba,
North,
lo sto dicendo,
North sono...
che salutiamo allegramente tutti quanti.
I North li saluto tutti quanti volentieri, uno per
io
uno.
Li bacio anche,
facciamo
volendo.
Presto, perché è un gruppo di 412 persone.
Infatti.
Quindi uno alla volta, partendo da Alessandro. I North sono un gruppo che nasce sui banchi di scuola, non la mia, io ci arrivo a distanza di tempo, perché
lui ci arriva lungo.
Sì, come sempre. Li scopro da un annuncio che mette il loro batterista che si offre per un gruppo, leggo questo annuncio, guardo il numero, dico: ma è lui. Allora chiamo il cantante e dico: ma per caso non avete più il batterista? Mi ha detto no. Ho detto: benissimo, l'avete trovato, vengo. In realtà c'era, loro avevano messo un annuncio anche loro cercando un batterista, dicendo: cerchiamo batterista
del territorio
che sia abbastanza deficiente. Io mi presentai così per fare questa prova. Abbiamo fatto la prova, ma hanno detto non speravamo tanto.
Sulla deficiente.
Sì, appunto, cioè, lo cercavamo deficiente, ma così, veramente tanto.
Siamo felici, il top dei top.
Però insomma, diciamo che è nata una bellissima collaborazione inizialmente, poi a tutti gli effetti mi sento North a tutti gli effetti. E l'ho detto due volte a tutti gli effetti, lo dico un'altra volta a tutti gli effetti.
E ripetiamo in coro, a tutti gli effetti.
E devo dire che sì, i North secondo me sono una delle realtà su rock demenziale, passati gli Schiantos, che stanno sulla luna rispetto a tutti gli altri, perché sono gli inventori, però rimangono la realtà da questo punto di vista secondo me più innovativa di Bologna. Poi ce ne sono altri.
Mi piacerebbe che tu ci raccontassi tipo un aneddoto di un concerto, vestiti, cose, piccole cose che facevate.
Vestiti bellissimi. Allora, per esempio, concerto alla Festa della Birra Sasso Marconi, noi ci presentiamo vestiti da tirolesi con un banchetto con le bandiere austriache e un pezzo di strudel. Abbiamo comprato allora 20.000 lire di würstel in un discount, fatti a pezzettini e tirati a pastura sul pubblico che stava...
Io non so se potete immaginare questa situazione.
Pubblico che ha molto gradito il fatto che i booster finissero nei boccali della birra, e ce li hanno ritirati. Abbiamo finito con un palco scivolosissimo.
E questo ricorda molto gli Schiantos, però.
Sì, no, molto bello.
Che amo infatti, tantissimo.
Infatti, non ci hanno più richiamato, devo dire.
Ci sarà un motivo. Però penso che la gente si sia divertita da pazzi, come spessissimo nei concerti.
Sì.
Poi quello è il gioco anche, no? O utilizzare anche delle capacità anche per divertirsi un po'.
Assolutamente sì.
Un po' anche il teatro comico, eccetera, eccetera, che è questo. A questo punto io metterei la seconda canzone, che è One di Gaia Riva.
Thank you. thinking I kissed one, the man I missed one, is what I've lost one, who pays the cost one, the day I die one, will to survive one, the hand I use one, the word confused, the word confused, the word confused, the word confused.
Per riprendere Gaia, Riva, o anch'io su. Faccio anch'io, però sembrano cose altre cose, per cui meglio lasciare stare.
No, bellissimo.
Appunto, no, lasciamo stare.
Che bel pezzo.
Che poi
che
si arriva.
Okay,
immaginate perché ragazzi. Ho messo questo pezzo, perché mi piaceva molto a me.
È
no, perché piaceva molto
è
a egli.
È bellissimo.
Ecco, raccontaci questo pezzo, perché ti piace così tanto questo
guarda,
punto.
Guarda, è stato un amore a prima vista, no, perché un pezzo non si vede, però è stato un amore a prima sentita, se si può dire. E me l'hanno presentato in un gruppo con cui suonavo tempo fa.
Che non erano i Norz.
Nati ieri.
Sì, sì.
Matteo, di cui si parlava prima, e Diego. E un giorno si presenta la Patti e dice: mi piacerebbe fare sto pezzo. Lo muta su, io l'ascolto e dico: spettacolo,
bello comunque, bellissima voce,
bellissima.
Cara Gaia, ovunque tu sia, bella voce, complimenti.
Ecco, il discorso è che Gaia è un ingegnere di Brescia, uno direbbe questa è una che fa la cantante, no, è un ingegnere di Brescia e ogni tanto tira fuori dal cilindro queste cose qua e abbiamo
è un bel cilindro,
incredibili in Italia,
un bel cilindro.
Incredibili. Artisti purtroppo non troppo conosciuti, ma
c'è un motivo se è nato il bugigattolo.
Gaia
è
fantastica, chissà che un giorno la portiamo qui.
E poi gliela facciamo cantare dal vivo. Okay. Così Alfio va in visibilio, mi si scioglie sul pavimento.
Tanto poi Brescia è qua dietro.
Sì, due passi, guarda. C'è Zola Predose e Brescia subito dopo.
L'intervista. Che bello.
Perché no? Bene. Niente, eravamo rimasti ai Norz, che con Gaia non hanno molto a che, cioè, sono due generi diversi. E dai Norz?
E dai Norz, vabbè, i Norz sono stati un po' un punto d'arrivo per me, nel senso che è stato l'ultimo gruppo col quale ho iniziato a suonare e col quale suono ancora. Parole grosse, nel senso che l'ultimo concerto è di, mi sembra, 3 anni fa.
Sì, perché i Norz sono così,
Sì.
Non c'è una... ecco, una prima regola, nessuna regola, quasi. Cioè,
esatto,
ecco.
Cioè il mio telefono, quando squilla e vedo scritto Alessandro, che è il cantante dei Norz, se vedo scritto Alessandro e rispondo, c'è il 50% di possibilità per dirmi che magari domani sera si suona.
Sì, infatti,
questo è normale.
No, così con largo anticipo.
Sì,
ecco.
sì. Ma le prove, dice, le prove le facciamo lì, quando abbiamo buttato gli strumenti.
Sì,
la filosofia. No, i Norz non sono un gruppo.
Sono una filosofia.
Sono uno stile di vita.
Perfetto.
Cioè uno se è un Norz
è un
alla
North,
fine esce così e va a finire in queste trasmissioni, insomma, cioè.
Lo prenderò come un complimento.
È un complimento. Stimati.
E mi stimerò tantissimo.
Cavoli.
Benissimo. Oltre questo, parlaci di altri generi che hai affrontato, perché io ho voluto subito affrontare il genere demenziale perché è il meno affrontato, diciamo, se ne parla magari meno, soprattutto magari un'attrice uno non si aspetta che apprezzi, invece caspita se apprezzo, mi piace tantissimo. E anzi, quest'anno ho fatto anche uno spettacolo in stile demenziale, quindi che hai anche
bellissimo visto. Tra l'altro bello.
Quindi, per dire, mi piace e non solo a me, insomma, e non solo a me, perché essere demenziali è sdrammatizzare, secondo me, anche dei lati un po' oscuri della vita, delle cose che potrebbero essere pesantissime, e alleggerire è prenderla in un altro modo e avere un'altra visione della vita.
Non è un caso che i Norz, come dicevo prima, e quindi la parte demenziale della musica siano un punto di arrivo, anche artisticamente. Non è un...
Infatti.
Per certi versi uno dice, sì, ok, sei proprio arrivato, ed è vero. Però però il percorso dal quale si parte, come tanti quando iniziano a suonare la batteria, ma tanti anche quando iniziano a suonare oggi, si parte... dall'hard rock, dalla parte più cattiva, più metal quasi.
Cioè, oggi picchiaduro!
Oggi tantissimo, ma perché si è attratti un po' dalla violenza del suono, da queste cose qua. E effettivamente anch'io più o meno parto con quel genere lì, nel senso che nel mio primo periodo batteristico ascolto queste cose. E poi devo dire che nel tempo anche al metal e all'hard rock ci sono tornato, ma con un altro occhio. Prima ho fatto proprio un altro percorso. Ah. Dal metal sono passato al rullante nella banda della Folgore, perché
questa me la ricordo bene.
Questa te la ricordi?
Sì, decisamente.
Dove ho conosciuto gente che mi ha fatto conoscere gli stili più incredibili, perché comunque in un contesto così ti ritrovi a che fare con musicisti dal musicista base al musicista che suona di mestiere e che veramente ti insegna tutto. Si impara per osmosi quando si sta in quella banda lì. Tu stai vicino a uno e impari, perché comunque anche se è una roba incredibile. E poi hai un anno a disposizione in cui sei lì e suoni, il tuo lavoro è suonare, quindi insomma, cioè, impari per forza. E sì, esco molto arricchito da questo anno musicalmente parlando, perché ho a che fare appunto con gente che si allarga in generi incredibili. E quando torno a casa comincio a suonare generi molto più soft, comincio a avvicinarmi per un certo periodo di tempo anche alle cose un po' più contaminate. Non arrivo mai nella mia vita a suonare jazz o altro, perché sinceramente non si riesco proprio, più forte di me è un vengono su due
la 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 due la 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 la
e sì, no, cioè non ce la
dire,
faccio,
penso
sì,
che,
si può dire,
no,
sì, una sì. Più fatta borsa, si può dire, questa è
fatta borsa. Di lui di
no, non, cioè, proprio non ce la faccio. Capisco che è un mio limite, per l'amor di Dio, però non ce la faccio. Okay. Però
anche
amo,
perché giustamente penso che ognuno abbia dei generi
assolutamente
affini.
Però, a parte il massimo della stima per chi suona jazz, perché oltretutto il più delle volte sono veramente musicisti strepitosi con una cultura musicale spaventosa. Al di là di quello, mi piace, capisco l'importanza della contaminazione in quel periodo della mia vita e comincio a ascoltare di tutto, cercando di prendere su le caratteristiche del magari del singolo brano, del singolo genere, del singolo autore. Ci sono imparo a ascoltare in maniera più analitica.
Imparare ad ascoltare non è mica poco, questo vale per tutto, anche per il teatro naturalmente, perché se non ascolto, adesso al di là la musica è proprio molto ascolto, ma voglio dire, se non ascolto è come per dire voglio scrivere ma non leggo.
Sai cosa, l'esperienza della banda, il lavorare con tante persone, presumo che anche nel teatro ci sia un parallelo su questo punto di vista, cioè con più persone tu sei costretto a fare una cosa, nel senso che se sei su un palco da solo hai per certi versi più libertà. Se si è in quattro ce n'è meno, perché comunque dividi il palco con quattro altre persone. Se si è in 50 devi stare molto 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 attento a quello che fanno anche gli altri.
Assolutamente sì.
Ecco, nella musica più persone ci sono sul palco, più bisogna stare attenti a quelli che fanno gli altri, meno cose bisogna fare, perché se no scatta il io sono più protagonista di te,
sì.
Che è un delirio.
Sì,
ecco, questa è stata la grande scuola della banda. Quando dicevo ascoltare in maniera analitica, significa proprio quello, cioè mettersi a ascoltare un brano non tanto nel suo insieme, che va benissimo, ma andando a sentire in quel brano che cosa fa il batterista, che cosa fa il bassista, che riascoltarlo anche 4, 5, 6, 7 volte per andare a sentire veramente cosa fanno singolarmente e il perché poi alla fine l'incastro suona in quella maniera che è il più delle volte
il discorso analitica, mi sembra proprio analizzarla proprio quasi.
Quella è assolutamente la scuola della banda, perché quando sei con 50 persone devi stare attentissimo a quello che fanno tutti e lì ragazzi fa la differenza, cioè io mi sono accorto di essere cresciuto tantissimo in questo senso lì proprio.
E dopo questo poi lo porti naturalmente nella musica,
assolutamente.
Cercare di utilizzare tutte le cose che hai appreso, tutte le sensazioni, le vibrazioni che uno prende.
È quello che oggi secondo me fa la differenza, cioè ormai gente che sceglie me come musicista non mi sceglie sicuramente per motivi di tecnica o altro. Ci sono batteristi che suonano molto molto meglio di me, oggettivamente parlando, proprio se andiamo a vedere sul lato tecnico, ma tantissimi. Chi sceglie me mi sceglie perché so ascoltare, perché so stare al mio posto, perché ho un sound tutto mio che mi sono costruito proprio ascoltando altri, cercando
che diventa
di
proprio uno stile tuo alla fine, no?
Solo
che è quello che ti caratterizza.
È la cosa, chi sente me dice ok, questo è Alfio, ok, perfetto, sì. E a me va bene che sia così.
Voglio quello, cioè, ne voglio quello. Ma infatti mi chiedevo, infatti, la batteria, che come si sente? Cioè, cosa differenzia un batterista da un altro? Tu mi dici proprio il tuo sound tipico. Come lo sento un sound? Ah, che domanda assurda, eh? Come sento un sound?
Questa è una bella domanda. Ci vorrebbe una bella risposta. No, vabbè. La differenza sta in quei parametri che escono dai tre classici canonici parametri della musica, che sono armonia, melodia e ritmo. Rientrano nell'esecuzione del brano musicale. Ci sono aspetti come l'intenzione con la quale qualcosa viene fatto, che non è qualcosa che puoi scrivere sullo spartito, è una infatti cosa che ci metti tu di anima. Tu in quel momento lì senti questo e fai questa cosa in quella maniera lì, perché in quel momento lì lo senti in quella maniera lì. La sera dopo magari la fai in un'altra maniera, perché ti senti diverso. Cioè, io
la bellezza anche del suonare dal vivo è anche quella, cioè, è una cosa che proprio suonare dal vivo, nel senso che proprio è viva, è così, è come fare teatro, è la stessa cosa. Se uno viene a vedere uno spettacolo e la sua replica sarà comunque sempre diversa, perché tutto è formato sia da te che lavori, sia dal pubblico che è in sala, perché comunque le vibrazioni ci sono, quello che ti risponde ti carica in un modo o ti carica in un altro, quindi una anche piccolissima cambiamento, piccola sfumatura della tua voce, di tutto, può esserci sempre, perché è comunque influenzata. E questo significa anche saper ascoltare, eh? Io ritorno sempre al tuo discorso, che mi piace molto.
Sì, è importantissimo. E poi dico, allora, questa è sicuramente una questione che va a trovare le radici in mille situazioni, in quella che è la situazione tua del momento, di come stai con la gente con cui stai suonando, di quanto ti piace o non ti piace il pezzo che stai facendo. Però per buona parte è una roba che è poi radicata nel carattere delle persone, che è quello, e se hai quel carattere lì, io sono convinto che quel brano lì lo suoni in quella maniera lì. Poi ci sono le sfumature, mille cose, altro è, però il carattere di una persona per me incide in maniera spaventosa, soprattutto come strumento nella batteria. Quindi questo è uno di quegli aspetti, appunto, che non fanno parte della musica scritta, per intendersi, di quello,
sì,
che va sullo
dello spartito.
E poi c'è da dire che normalmente in un batterista cioè molto difficile, a me è capitato molte poche volte, si può dire, sì, è italiano,
lo diciamo,
molte poche volte
l'abbiamo coniato oggi, ci piace così, e dal bugigattolo escono neologismi a iosa,
esatto, di trovarmi gente che mi mettesse davanti uno spartito, perché normalmente il batterista si sia dietro la batteria, gli fa sentire il pezzo, gli dicono suona, questo è quello è il faccia ride dell'attore, un po' per certi versi, no?
Odiosissimo, peraltro, scusa,
bellissimo.
No, Simona, siccome sei un'attrice, cioè dici qualcosa, ecco, che cosa ti dico, cioè, sto lavorando adesso, sono fuori, cioè, lasciami,
che poi ci sarebbe la cosa da dire, però è meglio non dirla perché è poco radiofonica, però quando uno ti dice così, io l'avrei qualcosa da dire, uno l'avrei, ti dice così,
sì, anch'io, no, e probabilmente l'ho anche detta.
Questo fatto che il batterista normalmente non abbia uno spartito fa sì che è tuo quello che ci metti proprio, cioè il fatto di poter scegliere in quel momento tra 1, 2, 3, 5, 10, 15, 1000 ritmi che puoi fare su quella cosa, che tu senti su quella cosa, è legato a te, perché tu la senti così. Se chi suona con te si trova d'accordo con te, vuol dire che c'è il sound giusto, è quello il discorso del sound, come si costruisce un sound è quello, è il sentire in quel momento la stessa cosa che sta sentendo, che vorrebbero che tu facessi gli altri che sono lì a suonare con te. Se riesci a entrare in questo ingranaggio, e che non è poi così difficile, ripeto, serve che insieme ci siano 5 persone che hanno il carattere giusto per stare insieme e che abbiano un minimo di esperienza musicale da sapersi ascoltare e da cercare di capire, molto spesso anche dagli sguardi, cioè ci si guarda sì. negli occhi e si capisce che in quel momento lì sta per succedere qualcosa, e allora tu cresci, cali, fai
certo, fai cioè, è il feeling, è la sensazione insieme, l'insieme, cioè lo
feeling,
stare insieme,
brava. Bravo,
feeling, feeling. Nothing more than feeling.
Fammola.
E abbiamo fatto anche questa.
Adesso basta cose serie.
Adesso basta cose serie.
Due cose serie.
Abbiamo detto
diciamo,
due, dopo i North, voglio dire.
Due, tre. Così. Non si può dire vacate in radio. No,
non si può.
Non si può dire due.
Non si può dire due. Forse anche tre.
Sì,
forse
sì,
la parola
sì,
O.
Bella,
non
bella,
si può... bella, bella. No, tranquillo.
A me piaceva.
Ah, va bene, figuriamoci.
Facciamo un angolo di parolacce così tutto. No,
io sfido chiunque a intervistare il signor Alfio a stare serio. Il signor Alfio, oltretutto,
signor Alfio,
signora, cioè, signor Alfio si dà un contegno.
C'è qualcuno?
Oltre a, a appunto suonare la batteria, eccetera, stare con i Nords, che gli ha fatto parecchio bene, secondo me, è un compositore, non suoni soltanto.
Sì, faccio delle composizioni di fiori bellissime che vanno. No, ho fatto anche dei concorsi.
Lo butto fuori.
Ho fatto dei concorsi.
Lo caccio fuori dalla porta.
Ho andato anche a Sanremo come compositore di fiori. Che non
va bene, sì, serio. Anche perché comunque.
Ikebana.
È una parolaccia?
Sì, in
a parte tutto. Adesso lo spengo, gli parlo sopra perché altrimenti non ce la faremo mai più. Lui è un compositore, infatti compone anche dei brani e. Sinceramente posso confermare, perché li compone anche per il teatro e anche per me, che vado lì con la frusta e dico scrivimi questa cosa, e lui me la scrive fondamentalmente, ed è bravissimo, quindi è tanto così casinaro quando è qui e tanto bravo quando compone, perché effettivamente vi posterò sulla pagina del Bugigattolo qualche musica composta da lui anche per i miei spettacoli. E sono tutte musiche eccezionali di cui tutti gli attori si innamorano tutte le volte, anche l'ultima, che non era l'ultima, però una che abbiamo usato non da molto, quella di Circo Popolare. Ho avuto gli attori che mi hanno tampinato, ciao Patrizia se sei in ascolto, perché tantissimo, e per avere appunto questa musica, perché non si poteva vivere senza la tua musica del circo, musica bellissima che ricorda anche Le Cirque du Soleil, che ricorda che è ironica, bella, molto bella. Lui non se ne rende, però fa della cosa bellissima, probabilmente sogna, non so. Come componi tu?
No, meno male che non ci sono le telecamere, perché devo essere rossissimo in questo momento.
Oh, io dico quel che penso. Quindi.
Guarda, come compongo è... non c'è in realtà un metodo preciso, un momento preciso, una situazione precisa. Spesso mi capita di pensare alla... facendo il caso ad esempio tu, quando tu mi dici guarda lo spettacolo parla di questo, la trama è questa, la situazione è questa, mi serve una musica da mettere lì, spesso mi capita nelle situazioni più impensabili, tipo sono, perché ne so, sono in auto e sto guidando, oppure sto lavorando
e così aumenta il numero degli incidenti, insomma.
E mi pensando a quella che è la situazione, magari mi ritrovo che sto fischiettando, sto canticchiando qualcosa e mi metto lì, mi ascolto un attimo mentre canticchio sta cosa, poi dico ma sto canticchiando qualcosa che esiste già o sto canticchiando quello che poi potrebbe diventare quel brano lì.
A questo proposito voglio raccontare un aneddoto, lo interrompo. Quando eravamo due pulzelli,
è una radioseria,
no, ci sono io,
arriva quell'altro, interrompo. Che c'è? Cioè,
quando eravamo piccolini, adesso ti sputtano,
questa radio non è un albergo, è
fuori. Quando eravamo piccolini e suonavamo insieme, insomma, più o meno, un giorno arrivò bellissimo con un giro di basso fantastico e ce lo fece sentire, l'abbiamo guardato con gli occhi sbarrati, lui felice, qua tutt'oggi che compongo sta roba, senti che roba, ce l'ha fatta sentire, era Satisfaction, te la ricordi?
Sì.
Fa, senti che bello, pom 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 pom.
Questa non è Satisfaction dei Rolling Stones, meno male non no, la giochi questo, anche
no,
te
scherzo.
No,
no,
comunque è vero
no, mi ha fatto proprio, era stato bellissimo. Tutto convinto, lui è, guarda che bella,
certo,
che però era bella,
ma io infatti scrivo della roba che potrebbe aver successo, perché è stata la conferma del dire.
A parte tutto, no, veramente questa era una chicca, era una chicca.
No, è vero, non mi ricordo cosa stavo dicendo.
No, che sai, che componi anche in autobus, che componi ovunque, che componi.
No, sì, ecco, quando mi trovo a fischiettare, più delle volte veramente mi chiedo, ma esiste o non esiste? Poi ci penso e dico, no, ma magari sto veramente fischiettando qualcosa perché sto pensando a quella situazione. Ecco, il problema poi è ricordarselo, perché magari... sai, il poeta, ne parlavo con un ragazzo che scrive poesie, che gli viene in mente qualcosa, si ferma con la macchina da una parte e ti prende un pezzo di carta e tira giù due cose. Una nostra amica comune, Manuela, che scrive poesie, scrive sulle scatole delle scarpe, sugli scontrini,
ho visto
delle cose bellissime a casa sua. Ecco, qui è più difficile riuscire a organizzarsi. Se ho con me il
registratore,
il registratorino, mi fischietto al volo la cosa, mi canticchio sta cosina qua. Tanto che spesso penso anche, ma se per sghetto lo perdo, uno lo trova, se lo mette e ascolta e dice, ma chi è il cretino che ascolta sta roba? Uno che, cioè, ti metti una cuffia, lo accendi e senti. Qui trombe che salgono e poi e dici, ma cosa ascolta sto qua? Cioè, una roba imbarazzante, infatti.
Meglio non perdere.
No, per l'amor di Dio, sono diciamo così, appunti.
Però i tuoi appunti poi arrivano a essere delle cose discretamente notevoli.
Sì, ecco, appena diventano qualcosa di ascoltabile, nel senso che arrivo a casa, lo traduco in qualcosa sul pianoforte, poi viene immediatamente cancellato questo appunto che non va dai posteri, per l'amor di Dio, e da lì nasce poi la fase di sviluppo del pezzo, perché l'idea nasce più delle volte sul pianoforte. È difficile che mi esca qualcosa sulla chitarra, sulla batteria eviterei proprio. Sì, sul pianoforte, e torniamo al quanto mi sono tornati utili quei 5 anni fatti. Allora,
poi, tutto ritorna, no, tutto
torna, e poi come se torna. Sì, nasce sul pianoforte, poi da lì si allarga e a seconda dell'esigenza diventa anche più arrangiamenti, perché ci capita spesso, proprio in contesti teatrali, di avere un tema che è quello e che si propone magari 2, 3, 4 volte nello spettacolo.
Mi viene in mente Stupida tempesta di provincia. Bravissima. Anche dove io gli ho chiesto di fare con lo stesso tema però delle entrate diverse, perché sarebbero entrate di personaggi molto particolari, ed è una delle musiche tue che effettivamente a me rimane,
sulla quale stiamo lavorando. Due arrangiamenti di uno stesso brano,
infatti,
che saranno in due contesti diversi,
completamente diversi.
Tra l'altra cosa, messaggio di servizio, sta venendo una roba esagerata.
Sì, però non si può dire. Davvero?
No, si può dire. È bellissimo.
Bene, vedete voi. No, veramente sono delle musiche particolarissime, ed è bello proprio anche riuscire a vedere l'arrangiamento come cambia da una sensazione a un'altra, anche il discorso appunto dell'Antigone, diciamo amore e morte, possiamo dire, no? Amore e morte.
È veramente
un
incanto.
Se quando poi la faremo, che poi questa uscirà a novembre, ottobre-novembre, la faremo l'Antigone, veniteci a vedere. Mi attacco a una cosa particolare. Quest'anno il signor Alfio è stato accalappiato da Percorso Vitale, che è la mia associazione, per l'Antigone, non solo per le musiche, ma perché lo useremo in scena. Che sensazione ti dà fare le prove, che abbiamo potuto fare, abbiamo appena iniziato chiaramente, però a livello proprio di pensare di salire su un palco come, non solo come musicista?
È stata una vigliacca clamorosa, perché mi ha detto vieni facciamo i tortelloni. Io sono andato e invece c'era sta prova e mi hanno detto abbiamo un rullante qua, facci una cosina, che...
Infatti,
e da lì nasce.
Scusa, mi dicevi che tutto nasceva dal rullante della banda, no? Io ho detto ricolleghiamoci, rullante, banda, no. Rullante,
è un salto,
Antigone.
È un salto indietro di una trentina d'anni quasi, ragazzi, mettersi il rullante al collo e tirare fuori una cadenza militare. Però è affascinante, come spesso succede negli spettacoli, la parte di preparazione è molto più affascinante dello spettacolo in sé, secondo me. Cioè, io vedo anche quando guardo filmati spesso inediti che si vedono in giro, di documentari sulla vita di grandi gruppi, vedere i grandi gruppi in sala prove, come si guardano quando suonano, cosa si raccontano, quello che fa la battuta, il batterista che gli girano un attimo e tira la bacchetta a un altro, cioè, queste cose qua secondo me fanno veramente la differenza. Cioè lì è il momento in cui cementi le varie situazioni e vai al risultato. Ecco, secondo me è la parte più interessante dello spettacolo, il vedere come viene costruito.
Quindi, ma è un po' come dire che non è solo la meta, ma è il viaggio, no? La bellezza è viaggiare, perché è come se fosse, sì, un viaggio, no? La costruzione, sì, di qualcosa,
sì, esatto.
Tu viaggi ed è bello tutto quello che fai attraverso il viaggio, poi arriverai in quel luogo dove devi arrivare, però hai già, durante c'è stato tanto, per arrivare là c'è stato tanto.
Assolutamente, eh? E per la prima volta nella mia vita vedo il background. Ti piace il background? Background è bello. Un'altra cosina messa lì mentre bolle.
La mettiamo insieme a Fil Rouge.
La mettiamo insieme a Fil Rouge. E anche a Feeling.
O ne abbiamo già tre.
Cosa stavo dicendo?
Ah, non lo so, guarda, background stavi dicendo.
No, è la prima volta che vedo il background di uno spettacolo teatrale. Ho visto nascere tanti concerti per via del lavoro che faccio, perché comunque ho visto nascere tanti concerti, ho visto tante sale prove cambiare, tante cose crescere dal punto di vista del musicale all'interno di sale prove. Però dal punto di vista teatrale questa esperienza mi mancava. Devo dire che al di là del pacco clamoroso sono felicissimo di essere stato coinvolto in questa cosa, e sono curioso anche di mettermi alla prova, perché comunque per quanto non sia lì a fare una parte da protagonista o altro eccetera, sono convinto che il palco non sia comunque facile da tenere, quindi è una sfida, no? Come tutte le sfide mi piacciono.
È bello, bello, anche perché come tutte le persone che vengono qua, guarda caso, sono tutte persone in movimento, no? Proprio la discorso di stare fermi è la sensazione più faticosa che sento quando le persone vengono qua, la sensazione del fermo, dell'immobile, del non cambio. Invece cambiare, muoversi,
bisogna
andare oltre,
in gioco. Mettersi in gioco, ragazzi, mantiene giovani. C'ho male alla spalla.
Che sciocco, non riesce a finire una frase senza dire una vaccata, come direbbe lui.
Si può dire,
e ora, ma non lo so, abbiamo già detto 8 volte oggi, anche se non si poteva, mi sa. Io direi che adesso è il momento di un'altra canzone bellissima, la scelta Alfio, pensate un po' te, ed è Comfortably Numb dei Pink Floyd. Down. Benissimo, e ora dopo questa Comfortably Numb ci sta un bellissimo trappolone per il signor Alfio Giugnuletti, detto il Faffa.
Alzaviva me.
Caro Alzaviva me, che ci sta sempre un po' di dizione bolognese. Facciamo un duetto io e te su questa...
Scusi, radiofrequenza Appennino.
Sì. Dove c'è scritto io sono io, dove c'è scritto Alfio è Alfio. Perfetto, signore e signori.
Ma anche io sono io.
Però. Sì, no, però io sono io. Invece tu sei Alfio, perché l'ho scritto io, quindi io sono io. Signore e signori, ci esibiremo nella lettura di Sono un ribelle mamma degli Skiantos.
Vabbè.
Pronto? Passami la mamma, lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino. Avrei bisogno di parlarle un attimino.
Sto bene, non è un incidente, mamma. Guarda, mamma, non mi è successo niente. Stanotte non torno lì a dormire, resto fuori. Non c'è niente da spiegare.
Giuro, non è per farti male. Dormo fuori. Oh, non farmela pesare. C'è un posto qui a casa degli amici. Parla forte, non capisco cosa dici.
Sono un ribelle, mamma. Vai a letto, non star sveglia nella stanza.
Sono un ribelle, mamma. Vai a letto, non stare sveglia nella stanza.
Ci vediamo, torna pure a letto, domani arrivo. Ok, te lo prometto. E per favore stira la maglietta, c'è un concerto, mi serve quella rotta.
Ricorda di comprarmi dei calzini, fai mettere le borchie ai pantaloni. Ho il pullover e la giacca di pelle. Non ho freddo e sono un ribelle.
E va bene, non ho niente nella testa, può anche darsi. Però adesso basta, sono un ribelle, l'ho deciso e non mi importa di essere capito.
Sono un ribelle, mamma. Vai a letto, non star sveglia nella stanza.
Sono un ribelle, mamma. Vai a letto e non stare sveglia nella stanza.
Sono un ribelle, mamma.
Sono un ribelle, mamma.
Sono un ribelle, mamma.
Che spettacolo.
Ebbene sì, l'abbiamo fatta, ragazzi, l'ho fatta. Ho fatto Sono un ribelle, mamma degli Skiantos, che lui ha citato prima, parlando del top del demenziale, ma anche della bellissima musica e meravigliose parole. Un top del demenziale. Io amo gli Skiantos e non sapeva che gli sarebbe capitato un trappolone siffatto.
Non potevo cadere meglio, guarda.
Sei ti è piaciuto?
È stato un onore già leggere con te, poi leggere gli Skiantos con te, ragazzi, è come giocare a bocce col Papa, cioè è una roba...
Come giocare a bocce col Papa, questa me la segno, come giocare...
Sì, no,
bellina, come giocare, a... come giocare a bocce... carinissima, benissimo.
Vabbè.
Bene, ritorniamo al discorso.
Finita questa trasmissione.
Ti piacerebbe, invece no, voglio ancora dire una cosa su
giusto.
Di te. Tu sei un musicista, un compositore, ma sei anche un insegnante di ritmica.
Anche.
Voglio arrivare lì, voglio arrivare a quello che abbiamo fatto anche quest'anno, che abbiamo fatto con l'Associazione Culturale Percorso Vitale a Zola Predosa, uno stage di ritmica e movimento dell'attore, dove Alfio teneva appunto la parte della ritmica e io tenevo la parte del movimento dell'attore, quindi abbiamo legato queste due cose tra la parte della ritmica vera e propria e la parte anche applicata a quello che un attore può fare sia col corpo che con la voce. Dimmi un po' com'è stata questa esperienza.
Esperienza bellissima, perché comunque ti malgrado le mie non diffidenze, perché diffidenze non è la parola giusta, se fossi stato diffidente neanche avrei iniziato, i miei timori, ecco, mettiamole così, al proporre questo tipo di lezione nel momento in cui me l'hai accennato tu all'idea di fare, appunto, ecco, non ero convintissimo che applicato all'attore potesse funzionare, invece nel tempo mi sono reso conto di quanto, proprio lavorandoci sopra prima ancora di iniziarla, mi sono reso conto di quanto quei due mondi si avevano dei punti di intersezione.
Infatti.
E nel metterlo in pratica, soprattutto nel vedere lezione dopo lezione qui va premesso una cosa: il ciclo di lezioni presumeva che facesse una lezione io e una Simona, una io e una Simona, dove Simona andava a applicare le cose che io avevo fatto nella lezione precedente. Ecco, il vedere, il partecipare soprattutto alle tue lezioni e vedere applicate le cose che erano state affrontate nell'incontro precedente, devo dire che mi ha spalancato un mondo. Sì, legami fra il ritmo e lo stare sul palco, il recitare in una certa maniera probabilmente piuttosto che in un'altra, hanno tanti tanti punti d'incontro. A me è piaciuto tanto, è stato un momento di crescita enorme anche per me, come spesso succede quando si insegna.
Infatti, ma poi per esempio il coro greco, che è una parte di quello che faremo, lo faremo in un modo particolare nell'Antigone, comunque serve aver fatto questo stage, anche perché le persone così si rendono conto dell'importanza che ha un ritmo su un altro ritmo e su incroci di ritmi, e l'importanza di saper ascoltare, come diceva prima anche
le poliritmie che esistono in musica, esistono anche in teatro.
Certo, assolutamente, perché ci sono tutte queste arti, no, che ci sono. Abbiamo notato anche tutte delle similitudini incredibili qua al Bugigattolo. Aprendo la porta del Bugigattolo si trovano delle vicinanze anche.
Vero,
delle grandi vicinanze. Questo è molto bello. Bene, siamo quasi giunti alla fine della puntata, direi che è proprio finita. Mi dispiace lasciare
a divertirmi adesso.
Sì,
sul più bello.
E invece lo dobbiamo salutare, per cui ciao Alfio.
Ciao a tutti quanti.
Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima puntata, e seguiteci sulla pagina Facebook del Bugigattolo. Ciao ciao.
Quante volte è capitato anche a te di sentirti chiedere di mestiere che fai?
Su Radio Frequenza Appennino, come a Granaglione, sono le ore 15 in punto.